non avevo mai smesso di pensare a voi. Voglio stamani considerare il messaggio da questo punto di vista, lo stato della Chiesa. Allora, ogni anno il Presidente degli Stati Uniti, potete aprire a Matteo capitolo 13 intanto? Matteo 13. Ogni anno il Presidente degli Stati Uniti si presenta davanti al Congresso per dare un resoconto dello stato della nazione. In questo discorso il Presidente generalmente mette in evidenza le attuali questioni e le sfide davanti al quale il Paese si trova, ricapitolando importanti eventi presentati nello scorso anno e dà una spiegazione dell'approccio che avranno nei prossimi anni o almeno nel prossimo anno e i piani per affrontare insomma questi problemi. In poche parole lui stabilisce gli obiettivi, i programmi e le motivazioni dietro a questi obiettivi per garantire un sicuro e prosperoso un prosperoso stato della nazione andando avanti. Ogni anno anche noi cogliamo l'occasione per stabilire obiettivi per il prossimo anno, sottolineando i principi biblici che ci spingono e ci guideranno nell'opera del Signore questo prossimo anno. Ultimamente il Signore ha rinnovato la visione che deve condurmi nel mio ministero qui a Grosseto. E quindi apriamo un attimo a Matteo capitolo 13. Dobbiamo considerare l'acquisto, ovvero comprare un campo. Il versetto 44 dice: di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo chiave nella Bibbia, perché unisce l'Antico Testamento con il Nuovo Testamento. In Matteo ci sono tre discorsi fondamentali. Il Sermone sul Monte, molto ben conosciuto, il capitolo 5 al capitolo 7, che dà uno sguardo all'Antico Testamento e stabilisce quello che è la vera giustizia di Dio, facendo riferimento alle leggi dell'Antico Testamento. Spiega la vera giustizia che caratterizza il regno di Dio paragonandolo a ciò che fu scritto nell'Antico Testamento. Poi nel capitolo 24 abbiamo il discorso Oliveto, che dà una visione al futuro, quando il Signore tornerà per stabilire il suo regno millennio sulla terra. E qui nel capitolo 13 abbiamo il suo discorso, il terzo discorso, diciamo il secondo discorso nel libro di Matteo, che rivela la condizione o le caratteristiche del regno dei cieli, che descrive questa epoca presente, quella in cui noi ci troviamo, cioè quella tra i due avventi di Cristo. Gesù è venuto la prima volta non per stabilire il suo regno, ma per riscattarci dai nostri peccati. Ritornerà la seconda volta appunto per stabilire il suo regno sulla terra. E nel capitolo 13 ci sono le parabole che vengono chiamate da alcuni teologi parabole del mistero del regno. Mistero significa qualche verità o principi che non erano conosciuti, che non era rivelato esplicitamente nell'Antico Testamento, ma che ora lo è. Per esempio, la Chiesa è chiamata un mistero. Perché? Non perché è una cosa misteriosa. Mistero, non ci confondiamo con questo termine. Il termine mistero significa qualcosa che precedentemente non era rivelato. Nell'Antico Testamento non sentiamo parlare della Chiesa. Infatti questa epoca tra i due avventi del Signore è il periodo in cui Dio sta usando la Chiesa, non più la nazione di Israele, ma l'unione tra giudei e gentili in un medesimo corpo che è chiamato il corpo di Cristo per portare avanti l'opera di Dio qui sulla terra. E quindi tra il versetto 1 al 35 di questo capitolo, il Signore insegna la folla pubblicamente. Guardiamo il versetto 1. Ora in quello del capitolo 13, in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e grandi folle si radunarono intorno a lui. Così che egli, salito su una barca, si pose a sedere e tutta la folla stava in piedi sulla riva e poi lui incomincia a insegnare la folla. Ma nel versetto 36 finisce il discorso davanti alla folla e lui entra di nuovo in casa e parla ai suoi discepoli, insegna ai suoi discepoli in privato. In questa parabola, quella che troviamo nel versetto 44, il Signore vuole insegnare a noi quel che lui stima di essere di grande valore e quel che lui fu disposto a pagare per ottenerlo. Leggiamo di nuovo il versetto 44. Di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. L'uomo in questa parabola trova un tesoro in mezzo a un campo e lui decide di fare tutto il necessario per ottenerlo. Non volendo perdere l'opportunità, compra tutto il campo. Poi lui copre il tesoro che aveva scoperto e poi va a negoziare il prezzo del campo. Lui decide di liquidare tutto ciò che lui possiede, pur di poter acquistare il campo. Non perché voleva il campo, ma perché vuole il tesoro che è nel campo. Il tesoro nascosto nel campo valeva ai suoi occhi più della somma di tutto ciò che lui possedeva. Era pienamente disposto a perdere ogni cosa di valore che lui aveva, perché per lui ciò che era nascosto nel campo valeva di più. Ai suoi occhi il tesoro lo avrebbe arricchito al di là di tutto ciò che lui già possedeva al momento. Per ottenere questo tesoro egli doveva essere disposto a comprare l'intero campo. Nel campo non c'era solamente il tesoro, c'erano i topi. Qualcuno ha un terreno qui? Chi ha un terreno? Luca, la famiglia Campanella, io ce l'ho. Paul, tu c'hai un campo? Nei tuoi campi ci sono mai stati dei topi? A volte sì. Quanti topi c'erano nei campi di Paul, Edoardo? Centinaia di topi. Nel campo non c'era solo il tesoro, ci sono anche i topi. Io quest'autunno, io ho un pezzettino di terra, un ettaro e mezzo, che è stato abbandonato per più di 8 anni. Quando sono tornato a settembre ho trovato una giungla in quel campo. Cercando di abbattere quella giungla, ho affittato una macchina che è come un tagliaerba, ma molto più grande, molto più forte, che ha delle ruote posteriori che guidano e hanno una lama davanti che taglia. E mentre cercavo di abbattere un po' tutta questa erbaccia, queste spine che erano cresciute, io spingevo questo, era un cespugliatore, era, non lo so come si chiama, e mentre andavo per cercare di spingere indietro la maledizione su questa terra, queste spine mi si avvolgevano intorno. In quel campo, quest'autunno, era intorno a ottobre che ho cercato di renderlo un pochino più vivibile, nel pomeriggio, dopo aver tagliato un bel pezzo e avendone un pochino più coraggio, mi sono buttato in una zona che non avevo ancora toccato. Ma qui stiamo parlando di non solo di erbacce, ma proprio delle cose più orribili che possono crescere sulla terra. A un certo punto mi sono sentito pizzicare da queste spine, perché andavo avanti con questo trattore, con questo taglia erba, e poi mi sono sentito pungere su tutto il corpo. A un certo punto il mio istinto è stato di correre, ed ero coperto dalla testa ai piedi con le vespe che si erano attaccati a me, perché su un piccolo ceppo marcito, io sono passato sopra quel ceppo e c'erano le vespe dentro, c'era un nido di vespe dentro. E io sono stato punto una ventina di volte, se non di più, da questi animali. Jenny, vedendomi correre attraverso tutto il campo, è uscita dalla macchina, lei era appena arrivata, cercando di levarmele di dosso, e lei fu punta proprio sul lato della testa dove lei ha il mal di testa peggiore, fu punta 3 volte anche lei. Cosa sto dicendo? Nella terra non c'è solo il tesoro, ci sono anche molte altre cose molto indesiderabili, cose che non vogliamo. Ci sono vespe, ci sono erbacce, serpenti. Infatti tutto quel giorno io avevo la 22 a fianco, perché stavo aspettando che spuntasse una vipera da qualche parte e io sarei stato pronto. Tutto il giorno non ho trovato un serpente, ma tutto insieme mi sono trovato una 50 di vespe addosso. Ci sono formiche, ci sono ragni, c'è la muffa, c'è la terra ovviamente, ma quando piove poi la terra diventa fango. Cose non tanto desiderabili. C'erano animali, insetti e molte altre cose indesiderate. Ma questo uomo, tornando all'uomo del brano, era disposto ad accettare tutto ciò che veniva col campo, perché lui voleva il tesoro. Il tesoro lo avrebbe reso davvero felice. Infatti dice, per la gioia che ne ha riguardo al tesoro, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Il tesoro lo avrebbe reso davvero felice e lo riempirebbe di gioia, nonostante il prezzo da pagare e le cose indesiderate che vengono con il campo. È facile vedere in questo versetto quel che il Signore ha fatto per noi in questa parabola. Secondo Corinzi, capitolo 8. Secondo Corinzi 8, versetto 9. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. In questo semplice versetto spiega che il Signore Gesù Cristo, desiderando la nostra benedizione spirituale, era disposto a dare tutto quello che aveva, spiritualmente e materialmente, pur di arricchire noi. Matteo capitolo 16, versetto 26, dice: chi giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? La risposta sottintesa lì è che non c'è nulla che può essere paragonato al valore della tua anima. Le anime nostre sono le cose più preziose al mondo, infatti ogni anima vale più di quello che esiste in tutto il mondo. E quindi questo versetto ci insegna che non esiste una cosa al mondo che vale più della nostra anima. E la nostra anima vale più di quello che è in tutto il mondo. Gesù ha visto la tua anima e per la gioia di acquistarla, di averla, fu disposto a dare tutto pur di avere te per sé. Il prezzo che Gesù ha pagato, la settimana scorsa ho elaborato un po' su di questo, ma apriamo nelle nostre Bibbie ad Isaia, capitolo 53, versetto 2. Egli, riferendosi al Signore, è venuto su davanti a Lui come un ramoscello, cioè stiamo considerando il prezzo pagato dal Signore Gesù Cristo per ottenere te. Come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Il Signore Gesù Cristo, che era in cielo con il Padre beato, in eterno, l'Eterno, il Signore, padrone e Signore di ogni cosa, si è umiliato, si è abbassato, in Filippesi capitolo 2 dice svuotò se stesso. Il versetto 3 dice che è stato disprezzato. Il Signore, che è degno di ogni lode e gloria, qui dice che fu disposto ad essere disprezzato, rigettato dagli uomini, le sue creature. Uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Gesù agli occhi dell'uomo fu disposto a perdere ogni valore pur di acquistare le nostre anime. Eppure egli portava le nostre malattie. Cioè, nonostante il fatto che lui abbia fatto tutto questo per noi, lui era disprezzato dall'uomo e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Non sono parole che io sto esagerando, sono parole di Dio queste, che descrive quello che Cristo ha pagato per noi. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di Lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. E l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Quando in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21 dice che Dio ha fatto essere per noi, colui che non ha conosciuto peccato, lo ha fatto essere peccato per noi. Ecco, la nostra iniquità è stata identificata con Lui. Lui ha preso le nostre colpe e sulla croce Lui era il colpevole davanti a Dio per ciò che io e te avevamo fatto. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Versetto 10 dice: ma piacque all'Eterno di percuoterlo e di farlo soffrire. E dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie. Cioè, soddisfò Dio, il Padre, di colpire il Signore affinché attraverso questo atto ci fosse una progenie, cioè che noi potessimo vivere per mezzo di ciò che Lui ha fatto per noi. Che prezzo era disposto il Signore Gesù a pagare per ottenere quello che Lui considerava di alto valore? Non ha considerato tutto quello che Lui era e tutto quello che Lui possedeva davanti all'idea di ottenere la tua anima. Ebrei 12 descrive la stessa cosa in termini molto semplici, tenendo gli occhi su Gesù, cioè noi dovremmo tenere i nostri occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio. Allegato alla croce c'era la vergogna della croce e di tutte le nostre colpe. Ma lui fu disposto a lasciare tutto quello che possedeva pur di acquistare questo campo, per il tesoro che era nascosto nel campo. Domanda: perché Cristo ha comprato il campo? Perché lo rende felice salvare la tua anima. La gioia che Gesù riceve dalla tua salvezza è più grande del prezzo che Lui ha pagato. Io non posso comprendere questo, ma è la realtà. È quello che Gesù vedeva. Per Lui valeva tutto il prezzo. Vende tutto quello che possiede per la gioia di ottenere il tesoro. Perché Lui ha valutato quel tesoro nascosto in un campo che avrebbe ottenuto insieme a tutte le cose, le altre cose indesiderate. Tutto ciò che veniva con la nostra anima sono le nostre imperfezioni anche dopo la salvezza, non solo quelli prima. Ovviamente il Signore era disposto a pagare per quello che noi avevamo commesso in precedenza, ma tutti i nostri peccati comunque erano futuri al momento della morte di Cristo. Quindi, pur sapendo non solo dei peccati già passati, ma che sarebbero anche quelli futuri e quelli che noi commettiamo anche dopo la salvezza, Cristo ha pagato per noi nonostante le nostre imperfezioni da Suoi figli. Quando Lui ha acquistato me, con me Dio ha anche comprato il fango e le ragnatele e le formiche e i serpenti e la muffa e tutte le altre imperfezioni nella mia vita. Ma per Gesù la gioia di avere me valeva il costo. Ha disprezzato il vituperio pur di avere la gioia della tua anima. Lo ha fatto per tutti noi. Ora, questo è ciò che Cristo ha fatto. E senz'altro il brano si applica certamente a quello che Cristo ha fatto per noi. Ma io credo che, tornando in Matteo capitolo 13, versetto 44, c'è una lezione anche per noi. C'è un tesoro che noi dovremmo stimare. C'è un costo che anche noi dovremmo essere disposti a pagare. C'è un campo con tutte le sue conseguenze che noi dovremmo essere disposti ad accettare. Noi non possiamo salvare le anime con la nostra morte come ha fatto Gesù, ma noi abbiamo un campo da comprare. Noi possiamo dare il valore alle anime che Dio ha dato alle anime e dare l'intera nostra vita per condurle al Signore. Come vediamo noi le anime degli altri? Con un altissimo valore o li disprezziamo? Quando Paul Bolle aveva solo 22 anni circa, il missionario che ora per cui stiamo pregando, che lui e sua moglie Nesta sono tornati in Inghilterra in pensione dopo 35 anni di sacrificio su questa penisola, e già prima di venire in Italia avevano dato la loro vita per il ministero, per le anime, per trovare le anime perdute. Paul Volley aveva solo 22 anni, lui attraversò le periferie di Chicago per raggiungere la porta di mia nonna. Non trovò una famiglia perfetta quando ha bussato a quella porta sulla 23esima strada di Melrose Park. Quando il pastore John Marchese, il pastore della chiesa locale, vicino a casa di mia nonna, quando lui investì la sua vita, nella nostra famiglia c'erano stati divorzi, c'erano tradimenti, c'erano maltrattamenti, c'erano menzogne, c'erano parolacce, c'era egoismo e c'erano tantissime altre cose indesiderate, ma il pastore Marchese ha visto il valore nelle nostre anime e non si è tirato indietro, pur di far sì che noi potessimo conoscere il Signore. Lui diede l'intera sua vita per comprare il campo di Melrose Park, per la gioia di condurre le anime al Signore. Noi dobbiamo guardare oltre il fango e vedere il tesoro nel campo. Ci sono altre famiglie Maietta a Grosseto. Ci sono altre famiglie Stompanato a Grosseto. Ci sono altre Alessio e Giorgia a Grosseto. Ci sono altre Andrei e Caterina a Grosseto. Altri Vignali, altri Falosse, altri Becchini, altri Childers, altri De Matteis. Ci sono altre Corazze, ci sono altri Kindemi, ci sono altre Campanella, ci sono altri Mendoza, con tutte le ragnatele nelle loro vite, con tutti i topi nella loro vita, con tutte le formiche, con tutta la muffa. Ci sono dei tesori da acquistare a Grosseto. E intorno a tutto il mondo. Ci costerà qualcosa. Ci costerà caro. E potrebbe costarci tutto. Ma ne varrà il prezzo. Se li vedremo come Dio li vede. Forse dovrai svegliarti più presto. Forse dovrò svegliarmi più presto. Forse dovrai pagare qualcosa. Forse dovrai pregare di più. Forse dovremmo essere meno egoisti. Forse dovremmo donare più delle nostre risorse e del nostro tempo. Forse dovremmo attraversare la strada per bussare ad una porta. Forse dovrai sacrificarti. Non sia mai. Forse dovrai essere frainteso. Forse dovrai essere rigettato e odiato. Ma cosa è più preziosa di un'anima? Paul, puoi portare qui un attimo Benjamin? Dorme Benjamin? Se dorme non lo svegliare. Magari. Sai lì, lì dove ti pare. Girati. Quanto è prezioso Benjamin? È prezioso? Kelly, è prezioso Benjamin? Chi sarebbe disposto a lasciare, ascoltatemi bene, lui ora è piccolo, Dio non manda i bambini all'inferno se muoiono, Ma i bambini non rimangono bambini, crescono e diventano responsabili davanti a Dio. La sua anima è preziosa o no? È preziosa o no? Sì. Chi sarebbe disposto a lasciare che Benjamin finisse all'inferno? Chi pagherebbe con l'intera propria vita per vincere l'anima di Benjamin? Noi non possiamo salvare le anime degli altri, ma possiamo dare le nostre vite affinché siano salvati. Quando perde il valore un'anima, quando sono così, sono tutti preziosi. Ma sono preziosi anche quando sono così. Anche quando sono così, quando sono grandi, quando sono brutti, quando sono maleducati, perdono il loro valore? L'anima sto parlando. Quando sono vecchi, quando dicono parolacce, quando non credono in Dio, perdono il loro valore davanti a Dio? Il Salmo 72 dice: poiché egli libererà il bisognoso che grida, è il misero che non ha chi lo aiuti. Egli avrà compassione del debole e del bisognoso e salverà la vita dei bisognosi. Le persone perdute sono bisognosi, non sono perfette, se no non avrebbero bisogno di essere salvati. E non c'è una persona retta in tutto il mondo. Non c'è un giusto. Non c'è alcuno che non abbia peccato. Egli riscatterà la loro vita dall'oppressione e dalla violenza e il loro sangue sarà prezioso davanti a Lui. Il sangue di Benjamin è prezioso davanti a Dio, ma anche quello di Joseph, anche quello mio, anche quello di Giulietta e di Luca e anche delle persone, anche dei comunisti a Grosseto. Anche di Berlusconi, anche di Trump, anche di Putin. Il loro sangue è prezioso davanti a Dio. Thanks, Paul. Dio ha preparato un campo a Grosseto. A parte quello che Dio ha pagato per le nostre anime 2000 anni fa sulla croce, c'è stato un grande investimento per questo campo. Negli anni 90 Dio ha usato Gaetana, Edoardo, Luisa, insieme a dei missionari, già in Italia, per preparare il suolo qui a Grosseto. Io mi ricordo. Io qualche cosa ne so. Dio ha chiamato 4 ragazzi e li ha mandati alla scuola per studiare a fine anni 90 e inizio anni 2000. Queste 2 coppie hanno venduto tutto, hanno lasciato tutto e Dio li ha mandati a giro per tutta l'America e anche per tutta l'Italia, per preparare, per venire per sempre in Italia. Nel 2006 queste 2 famiglie sono arrivate in Italia e hanno studiato la lingua e hanno incominciato subito a raccogliere le pecore che avevano trovato qui. Uno alla volta delle preziosissime anime sono state trovate e salvate. Cristina era la prima. Prima di lei c'era Alberto e Giuliano. Dio poi ha formato questo gruppo in una piccola chiesa. Ha fornito un locale nel 2008, quello dove voi siete seduti là, non dove sono io qui. E poi un altro locale nel 2014, quello dove sono io, non dove siete voi. Ha portato altri servi qui nel 2010, Lorenzo, poi sua moglie. E poi nel 2015 con la famiglia Tacon. Dio ci ha aiutati a distribuire volantini, Giovanni e Romani in quasi ogni casa in questo paese e anche molti altri paesi qui intorno. più di una volta. Abbiamo messo il tavolo in centro con i volantini, ci ha spinti a fare tutti gli sforzi per evangelizzare. Abbiamo cercato di fare concerti, meeting evangelistico, cene per le coppie, scuola biblica delle vacanze, attività di bambini, dei giovani, delle donne e anche l'attività per gli anziani, anche se nessuno ammetteva di esserlo. Il Signore ci ha coinvolti nella formazione della Chiesa a Pisa e con i missionari in Ungheria. Abbiamo fatto di tutto pur di tenere le porte aperte di questa Chiesa, anche in questi ultimi 2 anni. Nonostante le difficoltà che ci circondavano, tutto questo è costato qualcosa a tutti noi. Ma ogni anima salvata ne vale totalmente il prezzo. Luca capitolo 15, aprite per favore. Quale uomo fra voi, versetto 4, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Qui stiamo parlando del costo, del prezzo. Lascia, va dietro finché. Descrivono il prezzo. E quando la ritrova se la mette sulle spalle tutto contento. E giunto a casa convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Se un uomo si rallegra per una pecora, Dio non si rallegra per un'anima? Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, questo è il costo, non spazza la casa e non cerca accuratamente, questo è il prezzo che lei paga pur di trovare il tesoro, finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Io non mi sono inventato l'applicazione di quel versetto in Matteo. Per rallegrarci intorno alle anime salvate dobbiamo lasciare, andare dietro, cercare, spostare i mobili, spazzare, passare il cencio. Dobbiamo accendere le luci finché non li troviamo. La pecora, la dramma e il figlio in questo brano, in Luca, erano perduti, morti. E quando furono ritrovati ci fu gran festa. Allora, quali sono gli obiettivi nostri quest'anno? Non è una cosa che io ho dovuto valutare solo nel 95 e solo nel 97 quando sono andato a scuola, o nel 95 quando ho lasciato, o quando ho deciso di venire in Italia, nel 97 quando ho lasciato la carriera militare e quando sono andato a scuola, e poi nel 90, nel 2003 quando abbiamo incominciato a viaggiare, e poi nel 2006 quando siamo venuti qui. Non era una valutazione solo per quel tempo, ma è una valutazione per oggi, per me. Devo valutare se lasciare qualcosa, se lasciare tutto. Devo valutare quanto vale un'anima. programma di quest'anno per noi, e io credo la volontà di Dio per questa Chiesa, è che noi cresciamo, che io cresca e che voi cresciate insieme a me. Io intendo fare 4 cose in particolare. Io intendo pregare. Intendo pregare per Fausto, che vuole formare la Chiesa in Puglia. Intendo pregare per sua moglie insieme a lui e la famiglia Deno, che Paul ha letto la loro lettera, che anche loro ora stanno viaggiando con i loro 3 figli piccoli, pur di poter lasciare tutta l'America per venire qui, per le anime perdute in Italia. Sono disposto a pregare per i Deno. Sono disposto a pregare, e io intendo pregare, per la famiglia Kiss che sono in Budapest, e la famiglia Andrasik che sono in Ungheria. Intendo pregare per la famiglia D'Andrea che viaggiano in America e anche nel mondo per evangelizzare, che noi sosteniamo come mensilmente. Intendo pregare per Dwight e la sua famiglia, che fanno la stessa cosa e che verranno qui a dicembre. Intendo pregare per la famiglia Crow, che intendono venire qui quest'estate per evangelizzare. Io intendo pregare. Io intendo insegnare. Intendo battezzare quelli che non sono ancora battezzati. Io intendo investire nella vostra crescita, nella conoscenza della parola e nella fede, mentre permetto Dio di crescere me. Intendo coinvolgere ciascuno di voi nel servizio del Signore, perché questa non è un'aula dove noi insegniamo e voi andate a casa. Questa è l'opera di Dio in cui noi tutti siamo coinvolti. E il corpo non va avanti se non c'è il piede e il mignolo e anche le gambe e anche la testa e anche l'orecchio e anche i capelli. Qualcuno può fare a meno anche senza capelli, ma c'è bisogno di tutte e due le braccia, c'è bisogno dell'orecchio, degli occhi, del naso. Non c'è un solo membro nella Chiesa, siamo tutti membri del corpo di Cristo. C'è manutenzione da fare in questo locale. C'è da organizzare attività delle donne. E non li faremo, non li faranno Jenny e Kelly solamente, ma noi tutti siamo membri del corpo. C'è da leggere le lettere dei missionari e dare un riassunto. C'è da fare il volantinaggio, c'è da sistemare la cucina. C'è da mettere le luci giù in cucina. C'è da lavorare col sistema audio, c'è da lavorare con la musica, c'è da lavorare nella scuola domenicale, c'è da lavorare nel nido. Amen? Oimè, ahimè, ahimè. Quando non volete dire amen, dite ahimè. C'è da fare la spesa per la Chiesa, cioè chi compra gli spruzzini, chi compra i rotoli di carta, chi compra i piatti di plastica, chi compra i cenci. C'è da fare la spesa. C'è da fare le pulizie. Ci sono tante altre cose da fare. Io ho un elenco. Io intendo insegnare per la vostra crescita. Credo che sia il compito che Dio mi ha dato, e anche io darmi a tutte queste cose con l'aiuto del Signore. In terzo luogo, io intendo raggiungere anime perdute. Intendo pregare, intendo insegnare, intendo raggiungere anime perdute. Attività dei bambini ogni mese. Il campeggio biblico estivo. Paul, dobbiamo cambiare il nome della scuola biblica delle vacanze. Ci sei, Paul? Campeggio biblico estivo. Ti torna? il meeting evangelistico a dicembre, e se possiamo faremo qualcosa anche in mezzo. Gli anni precedenti abbiamo fatto la cena delle coppie, ora non è il caso, ma li rifaremo. E la quarta cosa che io intendo fare quest'anno, attenzione, ascoltatemi bene, io intendo a far gran festa, io intendo gioirmi, io intendo rallegrarmi per le anime salvate. Noi vogliamo raggiungere anime, non per divertirmi, ma per la gioia di vedere anime salvate. Quindi stamani concludiamo. Domanda: sei salvato? Se non sei certo della tua propria salvezza, vieni al Signore Gesù oggi. Lui è morto ed è risorto per salvare la tua anima. Non c'è nulla che tu debba fare, solo riconoscere il tuo bisogno e accogliere Gesù Cristo nel tuo cuore per fede, una volta per sempre. Credente, tu sei prezioso a Dio, anche ora dopo la tua salvezza e anche con tutte le tue imperfezioni, e tutti voi ce l'avete, e io ho un dito che indica a voi e tre dita che indicano a me, quindi anch'io ce l'ho, le imperfezioni. Tu sei prezioso a Dio, ma ci sono cose spiacevoli nelle nostre vite. Permetti che Dio ripulisca il campo della tua vita. Dovrà forse tagliare via qualcosa. Dovrà forse spandere un po' di veleno nel tuo campo per eliminare i topi e le erbacce. Dovrà forse coprire il tuo campo con un po' di fertilizzante, con un po' di concime, ma ti aiuterà a crescere. Sei disposto anche te a pagare il costo per raggiungere le anime per il Signore? Non è una domanda retorica, ma è una domanda mirata a ciascuno di noi. Sei disposto a pagare, a vendere tutto quello che hai? Ti assicuro che non te ne pentirai di aver trovato delle anime preziose da portare con te in paradiso, anche se ti costa tutto. Noi dobbiamo guardare oltre il fango e vedere il tesoro. Preghiamo insieme. Signore, grazie per quello che tu ci insegni.